grazie lì. Intanto volevo dire che questa cosa dell'immaginazione civica o del... Non si sente?
No. Sistemiamo.
Si sente meglio? No.
Il nostro tecnico
ha un potere di disturbare la tecnologia. Ah, sì.
Colpa del tecnico.
Come dire, sarebbe il caso di discutere di quello che è stato l'ex Urban Center, oggi immaginazione civica e le politiche di partecipazione degli ultimi anni a Bologna, e non solo, visto che ormai quasi tutte le città di media grande dimensione hanno un Urban Center a cui sono affidate le politiche, in qualche modo, di le politiche urbanistiche. E partecipare di Caprara si gioca, collegandomi così all'ultimo intervento, ovviamente una partita determinante, laddove soprattutto, ecco, ricordando anche un intervento precedente, infatti Caprara ci sono dei Rom, a proposito di quello che diceva Luca Rossomando, che ci abbiano, Rom e Sinti, quindi si riapre anche lì una partita che ha attraversato Bologna, a cominciare dagli sgomberi del Lungo Reno durante l'amministrazione di Cofferati, insomma, una cicatrice che è evidente ancora oggi tra di Caprara. Sì, in questo viaggio, quindi un po' etnografico, da appunto cosa fa l'amministrazione comunale per non residenti a Roma fino al treno che attraversa la Mega City, sì, continuerò a parlare di Bologna, che è la città dove vivo da un po' di anni, e dove ho iniziato a fare ricerca nel 2004, appunto sono arrivato qui, parlo un po' di me per giustificare un po' quello che dirò. Sono arrivato qui nel 2004 durante una campagna molto partecipata, quella dell'amministrazione che portò Sergio Cofferati al governo di questa città. Le cose non andarono benissimo, e cominciai a studiare questa città. Io non sono un geografo, quindi non sono così engagé come forse gli altri colleghi, appartengo però anche io a una scienza sociale inutile che è l'antropologia, meno engagé ma altrettanto inutile, e cominciai a studiare un po' questa città vista col punto di vista, vista appunto con lo sguardo dei senza fissa dimora, appunto con quegli attori sociali che evocava prima Enrico, cioè quella città dei senza fissa dimora, e in qualche modo la costruzione di una mappa territoriale dei luoghi appunto che attraversavano queste persone, laddove volevo un po' anche indagare quello che era il modello di welfare bolognese tanto evocato e tanto studiato e ancora oggi pubblicizzato, e se esistesse ancora soprattutto. E prendo casa attorno al 2005-2006, attorno a questo dormitorio comunale dove appunto ho fatto ricerca, dove vivevano allora più di 50 senza fissa dimora, con senza residenza, e comincio a ricostruire, ecco, ricordandomi all'intervento che facevi tu prima, la memoria storica di questo quartiere, cioè del quartiere Navile, non di quest'area di Corticella, ma dell'area di Casaralta, quindi siamo più nella zona bolognina, ecco, che Lame e Corticella. Perché Bologna non ha avuto i numeri di Genova, forse ieri se ne è parlato, però ha avuto le sue fabbriche metalmeccaniche nell'area di Casaralta, e quindi ha vissuto un processo di deindustrializzazione, appunto di avvio di quella terziarizzazione di cui prima si faceva riferimento. Abbiamo costruendo un gruppo di inchieste sociali, non ai livelli delle inchieste che fa Luca Rossomando, ma giocando un po' all'inchiesta sociale, ricostruito un po' la memoria di quell'area del Navile, appunto degli ex operai che tuttora vivono in quella zona e che nei primi anni del secondo dopoguerra hanno cominciato a vivere a Bologna provenendo dal Meridione o dal Ferrarese, insomma dopo l'alluvione del Polesine, e scoprendo con una mia collega che molti di loro, finito il turno fordista, come si diceva, in fabbrica, andavano a passare il tempo libero in una palestra di pugilato nata negli anni 50. Entriamo in questa palestra di pugilato e troviamo però che non ci sono solo gli ex operai della Bologna, ma c'erano tantissimi ragazzi maschi, per lo più dai 18-25 anni, quelli che sono apparsi per qualche mese nel chiacchiericcio politico, cioè ragazzi di seconda generazione, quello, no? Attorno al tema degli Ussoli, finito in pochi mesi durante l'ultima legislatura, su cui non si è fatto nulla. Quindi abbiamo cominciato a studiare un po' le pratiche di vita di gruppi di ragazzi di origine straniera, figli appunto di quell'immigrazione, in Bologna, facendo un po' un confronto tra il grado in qualche modo di inserimento nel territorio, di integrazione dei dell'immigrazione meridionale dei primi anni del secondo dopoguerra e quest'altro tipo di immigrazione, vedendo, sì, sarà un po' la scoperta dell'acqua calda, ma quanto in qualche modo il modello fabbrica, un modello che non c'è più, è stato in alcuni casi anche veicolo di inclusione sociale. E oggi appunto il processo di terziarizzazione in atto nella Bolognina ovviamente incontra moltissime difficoltà, almeno difficoltà che caratterizzano la vita di questi ragazzi sia nel mondo scolastico, nel mondo lavorativo che nel mondo familiare. Insomma, la frase simbolo è: non siamo né marocchini né italiani in questo momento, no? C'è una doppia assenza più che una doppia presenza in termini di cittadinanza. E per ultimo ho lavorato appunto su, sempre su questa città, chiedendomi un po' che cos'è una curva calcistica e che rapporto c'è tra la città e una curva, cioè studiando un po' le sottoculture giovanili, come sono cambiate nel tempo e in qualche modo quanto una curva calcistica è un'ottima finestra per studiare le trasformazioni urbanistiche. Però ecco, mi sarebbe piaciuto parlare di questa periferia, se vale il termine, però visto che tutti gli interventi precedenti hanno parlato un po' di politiche di rigenerazione facendo riferimento a territori proprio nel centro storico, se si parla di Bologna, il Colle delle Erbe, i mercati o lo stesso Prato di Caprara, insomma, che non è centro ma non è nemmeno così distante dal centro, magari ecco, concentro pure io su un'area che da un punto di vista geografico è centrale, cioè Piazza Verdi, visto che ci sono anche molti studenti, a dimostrazione che forse la dialettica centro-periferia non è così determinante a volte per leggere le città, o almeno non corrisponde la periferia per forza a una collocazione geografica, cioè Piazza Verdi ha delle caratteristiche in qualche modo diverse da la musificazione di alcuni centri storici universitari di altre città, cioè nessuno a Roma si dovrebbe mai di andarsi a fumare una canna a Montecitorio, insomma, no? Ritrovarsi in qualche modo nel piano centro storico milanese per suonare o fare altre cose. A Bologna questo succede e la cosa che mi interessava a me alcuni colleghi quando iniziamo a ricerca su Piazza Verdi era rispondere a una domanda a cui incredibilmente ci chiese di rispondere il rettorato, cioè che cos'è il degrado? Perché Piazza Verdi è l'area in qualche modo simbolica e per alcuni fisica del degrado bolognese, perché appunto, così mi ricollego almeno per creare un po' un fil rouge agli interventi precedenti, il degrado è spesso il cavallo di battaglia in termini di campagna politica amministrativa a Bologna, ma credo non solo, anzi sicuramente non solo, per giustificare e legittimare proprio quelle politiche di rigenerazione di cui è attore principale l'Urban Center o l'estate adesso l'immaginazione civica, o su cui alcuni per esempio si costruiscono la loro carriera politica, no? Oggi abbiamo un assessore che in qualche modo si già candidato a sindaco nel 2021 che ha lo fanno appunto delle pratiche partecipative in città e proprio appunto delle politiche di rigenerazione urbana. Che cosa è interessante rilevare? Era interessante rilevare il fatto, allora eravamo nel 2008-2009 quando già non si parlava di Panca Bestia, questa è un'altra figura, no? Mitologica, giornalistica, quasi mai studiata, non c'è stata mai nemmeno un'inchiesta sociale su questo a Bologna, però Piazza Verdi rimaneva appunto un'area non governabile per quanto riguarda l'amministrazione bolognese. La cosa che era curiosa, dicevo prima, era il fatto che oggi sappiamo, lo sappiamo anche già nel 2008, che adesso ci sono colleghi più illusi di me come Parvise De Braccia, però almeno io che sono un semplice cittadino che legge i giornali, sappiamo che negli ultimi anni le azioni, chiamiamole così, di microcriminalità sono andate man mano scemando, cioè diminuendo la città di Bologna e non solo la città di Bologna. E poi la percezione di abitare in una città insicura e di attraversare una piazza violenta, degradata, illegale, eccetera, eccetera, come Piazza Verdi, andava aumentando nonostante questo. Quindi la domanda era perché, come sapete, nelle ricerche sociali più stupida la domanda, più in qualche modo funziona meglio la risposta, abbiamo la possibilità di dire qualcosa di intelligente, quindi l'opzione Marzullo funziona in questi casi. Che risposte ci siamo dati, ecco, per buttarle solo sul tavolo? Beh, mi ricollego un po' all'intervento che faceva Enrico all'inizio, che ho trovato molto interessante, cioè il fatto che a volte quando parliamo di questi fenomeni non produciamo analisi. Cioè, intanto da un punto di vista mediatico non mi pare in qualche modo che c'è mai stata un'analisi che rispondesse al perché c'è il degrado. cioè tutte in qualche modo il chiacchiericcio mediatico era chi era che portava degrado, cioè chi è il portatore del degrado, quindi per il pancabesta il degrado sono i poliziotti che non fanno nulla dall'altra terra comunale, per gli studenti il degrado è Umberto Eco che passeggiava per i portici accusando gli studenti di passeggiare sotto i portici, per Umberto Eco il degrado erano gli studenti fuori sede che si muovevano male nello insomma si potrebbe continuare all'infinito in cui uno accusa l'altro di essere portatore del degrado. La, come dire, io credo che invece, e la stessa università in qualche modo è un attore istituzionale che nel 2008, non so oggi appunto io lavoro a Bologna, però non aveva prodotto nulla, cioè nessuna tesi di dottorato, almeno pochissime su Piazza Verdi, pochissime tesi di laurea, pochissime ricerche, cioè in qualche modo non era oggetto di analisi, era oggetto di un chiacchiericcio continuo che ovviamente in quanto chiacchiericcio senza analisi era facilmente strumentalizzabile a livello politico in ogni campagna elettorale, perché poteva essere tirato da una parte all'altra. Ora, la cosa interessante è che io non credo che il degrado, nel momento in cui giustifica le politiche di rigenerazione attuali, anche in Piazza Verdi, nasce dal nulla, cioè non siamo in un film di Carpenter dove c'è la nebbia che a un certo punto no, avvolge sulla città, cioè siamo partiti dal fatto che sicuramente risponderà in qualche modo a delle decisioni politiche e amministrative, cioè la politica assolve un ruolo, poi ci può piacere o no quella decisione, ma in qualche modo andammo a rivedere in qualche modo alcune decisioni e scopriamo cose molto semplici, ma per dire ci vorrebbe anche questo, no? Bisognerebbe fare inchiesta e partire anche da queste considerazioni per produrre delle analisi. Uno, per esempio, è il fatto che Piazza Verdi è un'area simbolica storicamente dove si è sempre concentrato un po' un conflitto cittadino, perché è il luogo che, ma questo da tantissimi anni, se non secoli, è sempre stato un po' di incontro tra le classi più popolari della città e le classi più borghesi e altoborghesi. Non a caso, in qualche modo, non solo il 67 ha avuto come teatro quella zona. Eppure nonostante questo, ed è un'area da un punto di vista appunto commerciale, turistico, lavorativo, attraversata ogni giorno da 50.000 più persone, eppure per esempio da un punto di vista politico, con molta miopia a nostro avviso allora, pensate che è stata scelta come luogo dello spaccio cittadino, in virtù del fatto che non c'erano scuole, che era un'area vuota, no? Da questo punto di vista. Beh, una scelta abbastanza incomprensibile, no? E che dimostra un po' la miopia amministrativa. Piazza Verde è stata oggetto negli anni di politiche di trasformazione del tessuto commerciale, ricordate, no? Le liberalizzazioni di Bersani, le sventagliate, come si chiamavano, è cambiato completamente il tessuto commerciale. Pensate a una città in profonda trasformazione come Bologna, dove in qualche modo nasce l'aperitivo e cambiano anche i modi di aggregarsi, di stare insieme, no? E il liutaio diventa, no, un rivenditore di birre a basso costo, eccetera, eccetera. Pensate a quanto il decentramento dei poli di aggregazione giovanili, però più centri sociali, che erano in qualche modo ubicati anche a Piazza Verde, e oggi stanno appunto a Porticella, in altre zone periferiche, tra virgolette, la città, aveva fatto anche in parte la fortuna di Piazza Verde. La fortuna di Piazza Verde è che è una città, che comunque è una città di medie dimensioni, per alcuni anni sono sempre state, come dire, una città che si è connotata, almeno era oggetto anche di un turismo studentesco, per molte persone che cedevano Bologna, non Padova, non Ferrara, dove studio io e dove non inviterei ma ne sono studente a vivere ieri e oggi, ma appunto viva Bologna, perché appunto quegli studenti, per lo più studenti fuori sede, producevano in qualche modo cultura, cioè producevano eventi culturali che facevano di Bologna, esagerando un po', una città quasi berlinese nelle aspirazioni, poi non sono le pratiche, non l'ho vissuta, ma insomma questa è l'immagine che riportano molti studenti e studentesse degli anni 70, anni 80, fino agli anni 90. Pensate a quanto ha cambiato Piazza Verdi anche in qualche modo le riforme universitarie, cioè quando il passaggio alla triennale, cioè, no, ha provocato un rapporto molto più anaffettivo rispetto al territorio di quella che era la vecchia università. Noi raccogliamo per esempio così un po' per gioco i diari segreti, un po' la Twin Peaks, ma in forma meno drammatica e onirica, di per lo più ovviamente studentesse che scritte negli anni 80 e quelle scritte dal 2005 in poi. E in questi diari, per esempio, le pagine delle studentesse degli anni 80 erano ricche di eventi e incontri dal sessuale al musicale, che come dire, confrontate rispetto a quelli delle studentesse degli anni del 2005, insomma, è evidente in qualche modo che qualche cosa è cambiato. E la parola Bologna compariva tantissimo nei diari degli anni 80 delle studentesse rispetto a quanto capitava dal 2005 in poi, in cui anche in virtù dell'Erasmus e di altre cose c'era più Barcellona o Berlino o Londra rispetto a Bologna come città. Finisco. E, pensate anche a che cosa ha provocato in qualche modo la fine o il collasso di corpi intermedi come la stessa in parte universitario, stesso attore amministrazione comunale, no? Cioè i due attori che oggi denunciano l'ingovernabilità di Piazza Verdi, no? da entrambe le parti. A metà degli anni 90 appunto cominciava una proliferazione di comitati di quartiere, che ovviamente sono rappresentativi di una forte affettività col territorio, di quanto parole come gentrification, non luogo, no? grandi intuizioni sociologiche dal punto di vista divulgativo valgono, ma analiticamente sono un po' vuote, insomma, no? Cioè, appunto, c'è una profonda affettività anche nella proliferazione di quei comitati. Non è un non luogo Piazza Verdi, non è mai stata, perché credo nessun luogo sia un non luogo, però la proliferazione di comitati significa anche il fatto che la missione comunale non riesce più a fare sintesi, cioè ha delegato in qualche modo a piccoli comitati e si fa scudo, come pratica brava, per comitati per fare delle politiche. Tra l'altro, da questo punto di vista bisognerebbe anche ribaltare, no, il punto. Io ho partecipato al bellissimo laboratorio Partecipati, è stata una delle esperienze secondo me più vivaci fatto in ultimi anni. Mi chiedo però anche: può un comitato da solo vincere una battaglia così significativa, o forse sarebbe meglio che un comitato invece costruisse anche un sistema di alleanze e relazioni in questo momento a Bologna per cercare di vincere una battaglia così importante? Vabbè, chiudo parentesi riguardo a quello che si è detto prima. E la fotografia appunto di questa non governance, come dicono un po' quelli più accademici di me, è sicuramente, per esempio, accaduta, non so se vi ricordate, quando c'è stato il dibattito, se vogliamo chiamarlo così, attorno al disvelamento dei tornelli nell'area universitaria della biblioteca. In consiglio comunale io ci passai per qualche minuto, ma bastò per vi raccontare anche il seguito e l'inizio di quel discorso. Nel consiglio comunale il dibattito era se schierarsi con i violenti che avevano in qualche modo rotto i tornelli per l'entratura appunto in biblioteca, o se schierarsi con o a favore della violenza. E ovviamente tutti si schierano contro la violenza. Un dibattito surreale, laddove forse sarebbe il caso di dibattere dal fatto che da metà degli anni 90 quell'area è non governata e produce tutta una serie di decisioni schizofreniche che producono poi malessere. E fra l'altro non c'è nessun tipo ancora oggi di analisi su quell'area. Ecco, forse la cosa su cui mi piacerebbe chiudere è il fatto che oggi bisognerebbe continuare a capire anche cosa sta succedendo in quell'area. Per esempio, ricordando in altri interventi che mi hanno preceduto, quanto alcune piattaforme digitali stanno trasformando. Ho una casa di proprietà a Bologna e per fortuna non sono uno studente, però mi dicono che oggi è molto difficile trovare una casa nel centro storico attorno a Piazza Verdi, a proposito di appunto piattaforme digitali come Airbnb. Però appunto quanto questa cosa è, come dico, quando prima si faceva riferimento a come era urbanizzare le macchine, si diceva prima un collega prima di me, secondo me vuol dire governare la tecnologia, cioè governare quella piattaforma, cioè la politica deve rappresentare la soluzione, non il problema, se no difficilmente si va da qualche parte. E mi chiedo, e finisco sul serio, a proposito appunto di residenza, come diceva Enrico, se storicamente solo analizzare un territorio come Piazza Verdi è evidente come il ruolo di studenti fuori sede è stato determinante nella produzione culturale di questa città, e parliamo di una città che nel 68, prima dell'università di massa, aveva 15.000 studenti e 500.000 abitanti, oggi ha poco meno di 100.000 studenti e 380.000 abitanti, e pensate a come è trasformata e come è cambiata questa città, mi chiedo oggi che cittadini siano per l'amministrazione comunale gli studenti fuori sede di questa città, cioè che cosa rappresentano e quanta loro voce è ascoltata, e credo proprio che non lo sia, ecco, in questo momento in nessun modo.